Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Francescani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011. Né si accontentò durante la sua vita terrena di stimolarci con molte esortazioni e col suo esempio all'amore e all'osservanza della Santissima Povertà, ma anche ci lasciò molti ammaestramenti scritti affinché dopo la sua morte non ci allontanassimo in nessun modo da essa, poiché anche il Figlio di Dio, mentre viveva sulla terra, mai volle allontanarsi da questa santa povertà. Si sa che San Francesco, per le Clarisse, si prese molta cura e lasciò plura scripta, di cui alcuni purtroppo sono andati smarriti. Oggi di fatto ci rimangono soltanto quei pochi scritti della forma di vita e delle ultime volontà, che si trovano inseriti nella regola di Santa Chiara, al capitolo VI. Sarebbero stati tutti preziosissimi quei numerosi insegnamenti scritti di San Francesco, andati smarriti. Per mezzo di essi sarebbe stato più facile capire meglio come abbiano fatto le Clarisse ad arrivare a quella così matura sintonizzazione con la vita francescana. Ciò è tanto vero che la stessa regola di San Francesco entra in gran parte nella regola di Santa Chiara. Si può anzi affermare che Santa Chiara in realtà fa sua, al femminile, la regola di San Francesco e la trasforma, o sopraeleva potrebbe dirsi, in forma di vita contemplativa per le sue sorelle Clarisse. Evidentemente, in precedenza, a favorire quella perfetta sintonizzazione, ci saranno stati tutti quei molti ammaestramenti scritti da San Francesco che non si trovano più nei codici a nostra disposizione. Come dice Santa Chiara, in ogni caso, in tutti i suoi scritti San Francesco non mancava mai di rimarcare, anche per le Clarisse, l'ideale centrale della povertà evangelica del Figlio di Dio, da vivere fedelmente con amore senza limiti e senza riserve, al presente e per il futuro. Santa Chiara poi, da parte sua, ribadisce anch'ella, senza stancarsi, che gli scritti e gli esempi di San Francesco erano preziosi e utili, affinché dopo la sua morte non ci allontanassimo in nessun modo da essa, poiché anche il Figlio di Dio, mentre viveva sulla terra, mai volle allontanarsi da questa santa povertà. Da tutto l'insieme appariva ben chiaro che per San Francesco e Santa Chiara c'era una chiamata dall'alto ad avviare qualcosa di grande e di bello nella Chiesa e per la Chiesa, secondo un progetto di Dio che si attua e si concretizza di fatto nella nascita dell'ordine serafico con i frati minori e le monache Clarisse. San Francesco, chiamato da Dio, si fa apostolo ardente e trascina anche Chiara in campo per avviare il cammino di fondazione delle monache. E Chiara, scrive ancora il padre Ghinato, egualmente sente e ama e vuole questa presenza di Francesco nella sua vita e nella sua missione. È di indescrivibile profondità e sensibilità il pensiero di lei espresso nella sua regola, di essere cioè la plantula Beatissimi Patris Francisci, un germoglio sbocciato dal medesimo ceppo e che dal ceppo prende la sua linfa. Un altro grande storico, il Daniel Rops, mette giustamente in risalto il valore di queste due mirabili figure, San Francesco e Santa Chiara, che hanno realizzato la forma di una santità novella nella Chiesa. Sorte dal più ardente fervore cristiano, scrive Daniel Robs, le figure di Francesco e di Chiara aggiungono due nuove linee alla sempre nuova immagine della santità vissuta. La loro testimonianza non ripete quella che, prima di loro, altre grandi anime avevano già dato, né assomiglia a quella che, con accenti diversi, altri sublimi mistici tracceranno dopo di loro. È un fatto che non cessa ancora di stupirci questo pullulare della santità, questo suo rinnovarsi perenne, questa molteplicità di forme sotto le quali si esprime e si manifesta, nella storia, il fuoco dell'amore unico. Ma quello che è più sorprendente e più mirabile è che queste due figure sono sorte l'una accanto all'altra, nel medesimo luogo e nel medesimo tempo, legate l'una all'altra dalle più vigorose radici, strettamente associate nella loro opera e l'una e l'altra soprannaturalmente complementari. Ed il beatissimo Padre nostro Francesco, seguendo le sue orme, scelse per sé e per i suoi frati questa santa povertà del Figlio di Dio. Né mai, finché visse, se ne allontanò in nessuna maniera, né con la parola, né con la vita. In effetti, qui inizia il discorso sulla santa povertà, che poi Santa Chiara continua fino alla fine. Noi siamo abituati a pensare ai tre voti d'obbedienza, povertà e castità, e potremmo pensare che il discorso di San Francesco, incentrato e ampliato sulla povertà evangelica, in qualche modo sacrifichi i voti di obbedienza e di castità. Infatti, mentre ci sono pagine e pagine di richiami ed esortazioni sulla preziosità della santa povertà, non altrettante pagine ci sono sul voto di obbedienza e sul voto di castità. Bisogna però rifarci all'antichità, quando nella vita consacrata c'era un solo voto, il voto di obbedienza. Poi c'è stata tutta un'evoluzione e si è arrivati ai tre voti di obbedienza, povertà e castità. Una volta le vergini facevano solo il voto di verginità e i monaci solo quello di obbedienza. Ma l'intera vita consacrata in effetti era impostata sul voto di obbedienza. Faccio la volontà di Dio vissuta da Gesù nella verginità. Faccio questa volontà di Dio, obbedisco e vivo la verginità. Ugualmente, la volontà di Dio vissuta da Gesù è stata la povertà. Faccio questa volontà di Dio e vivo la povertà. In concreto, dunque, il voto d'obbedienza sanciva tutti i tre voti di obbedienza, povertà, castità, sempre per volontà di Dio. San Francesco, invece, come spiega San Bonaventura, ha configurato i tre voti sul voto di povertà, includendo quindi nel voto di povertà sia il voto di obbedienza che il voto di castità. Voglio essere talmente povero che non ho proprio nulla, nulla di nulla, neppure la mia libertà, voto di obbedienza, neppure il mio cuore e il mio corpo, voto di castità. Questo è anche il pensiero di Santa Chiara. Voglio incentrare interamente la mia vita consacrata nel voto di povertà, perché voglio essere interamente povera di me stessa, del mio io, dell'umano. Voglio trasfigurarmi in Cristo, così come Gesù ha assunto nella sua persona divina la natura umana, impersonandola e divinizzandola. Il voto di povertà, secondo Santa Chiara, vuole esprimere l'impoverirsi o l'espropriarsi di tutto ciò che va contro Dio, che non è secondo Dio, per assomigliare davvero al Verbo incarnato nella sua povertà, nel suo radicale distacco da tutte le cose. In tal modo io sono povera di tutto, ossia non sono povera soltanto di tutte le cose terrene o cose materiali, ma sono povera anche della mia libertà. E quindi ecco il voto di obbedienza perfetta in tutto, come quella del cadavere. Sono povera anche del mio cuore e del mio corpo. Sono espropriata di tutto. Tutto è donato a Dio. Ed ecco il voto di verginità o di castità. Nella santa povertà, dunque, è racchiuso ognuno dei tre voti della vita religiosa, costituendo in tal modo e configurando il carisma francescano, che sta alla base e anima l'intera spiritualità francescana e clariana. San Francesco parte da questa nota fondamentale, spiegando la vita consacrata che si qualifica come quella vita evangelica che è poverissima di tutto, perché piena tutta di Dio, come tutta trasfusa in Dio, tutta riempita di Dio soltanto. E questa era appunto l'umanità di Cristo consacrata. Con il voto della santa povertà, la nostra umanità deve appunto configurarsi come quella di Cristo. Dovendo realizzare tutto ciò in questa visione soprannaturale delle cose, è chiaro che San Francesco parla della povertà continuamente, e nel discorso della povertà noi dobbiamo leggere, e si può leggere volta per volta, o l'obbedienza o la castità, o la stessa povertà, nel senso che è più ordinario. Infatti, secondo San Francesco, la vita di povertà è così importante che anche il Figlio di Dio, mentre viveva sulla terra, mai volle allontanarsi da questa santa povertà. Questa espressione, la santa povertà della vita di Gesù, vuole far coincidere la povertà francescana con la povertà di Gesù stesso, che è la povertà in persona. Riflettendo con grande attenzione, si comprende che la povertà di San Francesco è da intendersi come quella povertà che San Paolo chiama kenosis, ossia essere ridotti veramente a niente, come il Verbo incarnato annientò se stesso, semet ipsum ex inanivit, Filippesi 2,7. Questa, analogamente, è anche la povertà di cui parla San Massimiliano Maria Kolbe, per sé e per i suoi frati, consistente nella consacrazione e donazione radicale di se stesso all'Immacolata, con espropriazione illimitata di tutto se stesso, per cui avviene una sorta di trasfusione di se stesso nell'Immacolata. Si viene cioè trasfusi in lei, si viene trasfigurati in lei, per essere in tal modo marianizzati, immacolatizzati e, infine, transostanziati nell'Immacolata, la quale ci dona la sua stessa, ossia la suprema, cristificazione. Questi sono tutti termini di alta mistica, è vero, e non possono essere compresi perciò che alla scuola dei mistici. Naturalmente, Santa Chiara, San Francesco e San Massimiliano l'hanno vissuta, l'hanno realizzata questa povertà evangelica così radicale e soprannaturale. Anche Santa Chiara ci ha lasciato molti ammaestramenti al riguardo, precisamente affinché dopo la sua morte non ci allontanassimo in nessun modo da essa, poiché anche il Figlio di Dio, mentre viveva sulla terra, mai volle allontanarsi da questa santa povertà. E il beatissimo Padre nostro Francesco, insiste Santa Chiara, seguendo le sue orme, scelse per sé e per i suoi frati questa santa povertà del Figlio di Dio. Né mai, finché visse, se ne allontanò in nessuna maniera, né con la parola, né con la vita. È stato rilevato, giustamente, che questa testimonianza di Santa Chiara è di un valore unico, perché è stata dettata da lei stessa, che aveva scelto l'altissima povertà come sua forma di vita e, per la difesa di questo privilegio, veramente eccezionale, aveva lottato tutta la sua vita. Ma non è finito. Ora Santa Chiara fa le variazioni sullo stesso tema, su questo voto così fondamentale della santa povertà. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2011.